Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero, ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Due momenti conosce questo Vangelo che abbiamo ascoltato di Marco, apparentemente non in relazione tra loro. Il primo, il momento in cui gli scribi venendo da Gerusalemme lo accusano di essere egli stesso uno che fa gli interessi del demonio, perché scaccia i demoni con l'autorità che viene dal maligno. E Gesù è molto duro contro di loro. E poi il secondo elemento è quello che abbiamo ascoltato adesso, circa chi gli va a dire guarda che c'è tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, e Gesù invece risponde in quel modo. Qual è il punto di congiunzione da queste due immagini? Beh, sta in un errore fondamentale, l'errore che commette l'uomo quando proietta sul Figlio di Dio immagini che non lo riguardano, immagini che vengono dalla propria paura o dalla propria divisione interiore. Quando Gesù scaccia il maligno e gli scribi gli dicono tu lo fai con l'autorità di Satana, Gesù li rimprovera, dice voi dite questo perché siete divisi in voi stessi. Se Satana scaccia se stesso è diviso, se è diviso vuol dire che la sua realtà è finita. La sua fortuna è finita. Se voi pensate con la vostra religiosità di vedere in me addirittura un mandato dal demonio, vuol dire che voi in cuor vostro siete divisi. Questa logica non può reggere. Quale logica? Quella degli scribi, cioè quella logica di quel gruppo che riteneva di possedere le chiavi di interpretazione della fede, che riteneva di possedere la verità su Dio. E dunque, di fronte al Signore che mostra le opere di Dio, piuttosto di non riconoscerlo come tale, come figlio di Dio, gli attribuisce qualcosa che non lo riguarda, addirittura andando contro l'evidenza, chiamandolo uno mandato dal demonio. Capite? Questo è il peccato contro lo Spirito Santo di cui parla Gesù in questo brano. Ma che cosa avevano fatto questi scribi? Avevano fatto come Adamo della prima lettura del libro del Genesi. Quando Dio lo cerca, Adamo dice, mi sono nascosto perché avevo paura. Questo è il peccato dell'uomo, nascondersi per paura, cioè nascondere la propria difficoltà e la propria fragilità davanti a Dio per paura di essere giudicato da Dio. Ma era per questo che Dio ha creato Adamo, per giudicarlo? O non piuttosto per mettere sulle sue mani tutta la realtà perché lui ne identificasse il nome, le relazioni e la portasse verso Dio da dove era venuto? Ma lui, esimendosi da questo compito, ha peccato contro Dio e contro la storia e si è trovato dunque diviso in se stesso. Da che cosa ne abbiamo la prova? Che quando spiegherà a Dio il motivo della propria vergogna, dirà: io ho peccato, ma è stata lei. Quella che tu mi hai dato è stata per me un elemento di divisione. Capisci quanto è importante capire questo? Colei che tu mi hai dato è stata un elemento di divisione. Ma come? Ma nella natura io l'ho fatta per te e ho fatto te per lei, proprio perché almeno solo nella natura tu avessi la possibilità di onorarmi costruendo una cosa sola nella relazione. E tu hai negato perfino la natura. Tu hai negato la natura della relazione per dire che la compagna che ti avevo dato è semmai per te un'occasione di scandalo e di divisione da Dio. Tu capisci che implicazioni ha questa immagine? Si ripercuote su tutta l'umanità proprio come un peccato originale. Quando noi ci vergogniamo del nostro stato, subito accusiamo l'altra persona. E se è la moglie, se è il marito, e se è la persona più vicina, quella ne farà le spese. Mostrando di essere così divisi noi stessi e incapaci di pensare a un Dio unico, rivolgere lo sguardo verso un Dio che è in relazione ma è uno solo, lo può fare solo chi vive la relazione rimanendo fedele alla propria vocazione e alla propria identità. Dunque, non entrando in conflitto né con se stesso né con gli altri. Poi il secondo passaggio, il momento in cui vanno a dire a Gesù, questa è un'altra immagine che si fanno di Gesù: c'è tua madre e i tuoi fratelli. Qualcuno in un altro brano aveva detto: beato il seno che ti ha allattato, il ventre che ti ha partorito. Tua madre e i tuoi fratelli. Dunque riducono Gesù a uno che è legato solamente ai suoi, le sue relazioni parentali. Riducono la portata del Messia per dire: guarda, adesso smettila con queste storie, perché c'è la storia, c'è la famiglia, ci sono gli impegni, ci sono quelli che ti stanno cercando. È lo stesso demonio che aspetta te fuori della chiesa per dirti: adesso lascia perdere queste cose che hai sentito e celebrato e torna nella storia delle contraddizioni, e torna nella realtà mediocre nella quale vivi, torna nelle relazioni banali, torna nel campo, nel mondo della paura, dove tu sei abituato a nasconderti e dove ti relazioni con gente che si nasconde. E tu soccombi. Gesù mostra invece un'autorevolezza incredibile e dice a questi che gli hanno raccontato dei fratelli, della madre, dice: fermi, volete sapere chi è mia madre? Pensate che mia madre sia quella secondo la carne? Lo è. Ma è mia madre anche secondo Dio, perché lei si è fidata della parola che ha ascoltato e l'ha vissuta contrariamente ad ogni evidenza. Cioè, che sta dicendo? Sta dicendo Gesù: quella è mia madre non solo perché mi ha partorito, quella è mia madre perché quando ha ascoltato l'annuncio dell'angelo l'ha trattenuto pur non capendolo e non opponendo nulla, nessuna difficoltà a questo ascolto, ha atteso che questa parola diventasse carne. Per dire a te, se ti sei fatto un'immagine di Dio che nasce, cresce e muore solo dentro questo perimetro, sei fuori. Non mi hai conosciuto. Se tu dici che la parola che ascolti è importante ma non la capisci perché è difficile, tu non dai a questa parola l'autorevolezza che ha, quella cioè di compiersi al tempo opportuno, di giungere per sola grazia di Dio e solo per la tua accoglienza al suo compimento. È come se tu dicessi: no, siccome io mi devo nascondere, perché è meglio che parliamo di altre cose, è meglio che tu sia un buon uomo, è meglio che tu sia un biondo profeta di Nazareth, ma non uno che ha autorità sulla mia vita. Io ti rimetto insieme con i tuoi legami, con le cose che ti riguardano, ma poi quando io sarò fuori di qua, anche io mi regolerò secondo le cose che ho e che mi interessano e che fanno la mia famiglia e le mie preoccupazioni. Allora capisci? Attribuire a Gesù qualcosa che non gli appartiene, attribuire al Figlio di Dio una relazione solamente umana, un insegnamento solo umano, significa negarne l'esistenza, significa negarne l'identità, e bada bene, se tu neghi l'identità del Figlio di Dio, in chi ti specchierai? In un buon uomo? Non lo sei. Ma se tu puoi specchiarti in uno che viene da Dio e che sarà sempre misericordioso sulla tua vita e sui tuoi peccati, allora tu troverai te stesso riconciliato. Potrai specchiarti Lui perché vedrai la parte migliore di te, riconosciuta dall'Altissimo e elevata alla sua vera dignità. E non ascolterai più le accuse del maligno, che sempre riduce la tua vita a qualcosa che non vale, che non conta, e che presto si perderà. Possa la presenza di Gesù nella tua vita, il suo spirito buono, guidarti in terra piana, conservarti nella fedeltà e nell'amore, santificarti nell'umiltà e condurti fino al porto sospirato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, perché noi non ci nascondessimo davanti alla Tua potenza, alla Tua autorevolezza e alla Tua santità, Tu ci hai fatto conoscere il Tuo Figlio nella carne. Simile a noi, Egli ci ha fatto sperimentare la grazia, la misericordia e il perdono. E quando ci ha lasciato il Tuo stesso Spirito, noi abbiamo saputo di non essere più soli, mai più abbandonati al peccato. Ora vieni in soccorso a questa nostra debolezza, mettici nelle condizioni di chiedere ciò che è buono. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa, per tutta la Chiesa, per i ministri che Tu hai chiamato ad essere pastori del Tuo popolo. Rinnova la Tua sposa, chiama uomini nuovi al Tuo servizio, perché questa generazione Ti incontri nelle relazioni semplici, nella misericordia e nel perdono. Per questo Ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, Ti chiediamo perdono per non averti onorato nella relazione con il nostro prossimo, per aver giudicato, per esserci lamentati del nostro prossimo. Mettici nelle condizioni di riconciliarci, per essere una cosa sola con Te. Per questo Ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, che soccorri i deboli, che rialzi i caduti, che dai pace agli uomini inquieti. Tu che conosci le difficoltà del Tuo popolo, vieni in soccorso alla loro fragilità, possano contemplare il Tuo volto e salvarsi. Per questo Ti preghiamo. Ti prego, Padre misericordioso, per questi Tuoi figli dei quali Tu conosci il cuore e i pensieri. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ogni pensiero cattivo, possano onorarti tutti i giorni della loro vita. Per questo Ti preghiamo.